Siamo all'inizio di un nuovo anno e di solito all'inizio di un nuovo anno è tempo di promesse. È tempo di promesse. Anno nuovo, vita nuova. È la promessa forse più diffusa, ma sicuramente la meno mantenuta. È giusto fare promesse. Vi sono delle promesse che è meglio evitare di fare? Quali sono? Che cos'è una promessa? Partiamo da quest'ultimo punto. Che cos'è una promessa? Una promessa è un impegno che noi prendiamo nei confronti di qualcuno. Può essere una promessa semplice, domani stai tranquillo che ti porto al parco. Oppure promesse solenni, come quelle che si fanno al matrimonio, al battesimo, perché anche il battesimo, oltretutto, è una promessa, è un impegno. Quanti divorzi in meno ci sarebbero se fossero mantenute le promesse fatte nel giorno del sì? Quanti cristiani migliori ci sarebbero, quante chiese migliori ci sarebbero se fossero mantenute le promesse insite nel battesimo? Purtroppo un certo tipo di promessa, specialmente di questo tipo, sono quelle promesse che si definiscono del marinaio, no? Promesse di marinai, quelle promesse che sono per antonomasia, promesse che non saranno mantenute, che saranno dimenticate, soffocate da altri impegni, sentimenti. Dobbiamo sapere però che una promessa non mantenuta, ripeto, una promessa non mantenuta è il modo migliore per non essere credibili. Non so se è chiaro, se no lo ripeto. Una promessa non mantenuta è il modo migliore per non essere considerati credibili. Sapete che la Bibbia parla molto di promesse, quelle che Dio ha fatto a noi e quelle nostre. Che cosa dice a proposito la Bibbia? È quello che cercheremo di vedere insieme. Svilupperemo il tema in due parti. Prima di tutto le promesse di Dio, poi le nostre promesse. Le promesse di Dio, partiamo da qui perché il motivo è semplice. Noi possiamo fare le promesse, delle promesse e mantenerle. Grazie alle promesse che Dio ha fatto a noi. Se le nostre promesse non hanno come fondamento le sue promesse, noi non potremmo mai mantenerle. Nella seconda lettera di Pietro troviamo scritto: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti dalla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Io sono uno dei reduci dall'ebbrosario di Cogne, però c'ho la gola che ancora, forse un goccino d'acqua mi servirebbe a questo punto. Questo è il senso delle parole di Pietro. Cerchiamo di entrare. Sono andati sotto, ma siamo organizzati, eh? Siamo una chiesa organizzata. Grazie Stella. Questa è una ragazza da sposare, eh? Attenzione. Grazie. questo il senso del testo che abbiamo letto. Dio ci ha donato, secondo il testo, tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, ossia il necessario per vivere la nostra vita su questa terra oggi, compreso la capacità di fare delle promesse e mantenerle, grazie a quella che è definita la conoscenza di Gesù. Sappiamo benissimo che il termine conoscenza, prendendolo biblicamente, si intende non solo la conoscenza teorica della persona di Cristo, ma un'intima comunione con Lui. Luca, mi dispiace, mi sei arrivato tardi.
Perdona, padre.
E grazie proprio alle sue promesse, dice il testo, che noi possiamo diventare partecipi della natura divina. Con il termine partecipi della natura, che non significa essere divinizzati. Qualcuno ha pensato che essere partecipi della natura divina sia in qualche modo divinizzati. No, non siamo divini, siamo sempre molto umani, moltissimo umani. E ricordo infatti che il termine partecipi nel testo greco traduce il greco koinonia, che è comunione. Forse sarebbe meglio scrivere che abbiamo avuto la possibilità di avere una stretta comunione con Dio, dopo essere stati liberati dalla corruzione e dalla concupiscenza nostri, sentimenti questi che ci impediscono di fare delle promesse a Dio. Grazie all'opera di Cristo, che ci permette di avere appunto una stretta relazione con il Padre, noi siamo resi capaci di fare delle promesse e mantenerle. Quali sono le caratteristiche delle promesse divine? Le sue promesse sono definite preziose e grandissime. Non sono pinzellacchere, come direbbe Bettolo, sono qualcosa di prezioso, di grande, di immenso, che riempie la vita. Non dimentichiamolo, preziose e grandissime. Grandissime perché riguardano il nostro presente e il nostro futuro. Grandi, nel tempo e nello spazio. Preziose perché c'è qualche cosa di più prezioso della salvezza presente e futura? C'è qualche cosa di più prezioso di avere comunione con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo? Sono definite buone dal salmista. Il salmista dice: benedetto sia il Signore che ha dato riposo al suo popolo Israele secondo le sue promesse che aveva fatte. Non una, questa è bellissima, non una delle buone promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè è stata inadempiuta. Durante il campo a Cogne, che molti di noi se lo ricorderanno per tutta la vita, per come è andata, abbiamo cercato però di sviluppare, qualche volta a stento, qualche volta con il pubblico dimezzato, abbiamo cercato di sviluppare il tema del rapporto tra fede e vita. In altre parole, vivere per fede o vivere nella fede. Uno degli elementi fondamentali del vivere per fede è credere sempre e comunque nella bontà di Dio. Vuoi vivere per fede? Non cedere mai, 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 perché questo sarebbe veramente pericoloso, nel credere, nell'avere la consapevolezza piena che Dio è buono e che agisce per il nostro bene, anche se le circostanze possono sembrare portarci in un'altra direzione. L'intera scrittura è una sinfonia che ha come tema dominante la bontà, la bontà di quel Dio che è definito amore. La sua bontà, la bontà del nostro Signore, non va mai, mai persa di vista. Pensate che il termine bontà è citato ben 166 volte riguardo a Dio nella Scrittura, e la sua estensione non ci permette di pensare in un altro modo. Dio è buono, vogliamo dirlo in coro? Dio è buono. Non dimentichiamolo mai, anche se passiamo dei momentacci della vita. Ciò che ha affermato nel libro dell'Esodo che leggo è vero anche per la Chiesa, per ogni singolo credente. Dice: tu ci hai condotto con la tua bontà il popolo che tu hai riscattato, l'hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. Anche nei nostri confronti Dio ha usato bontà e potenza, e lo farà ancora, sono convinto. Anche per me quest'anno che è passato non è stato un anno facilissimo, ma sono convinto, anzi sono più convinto degli anni precedenti, che Dio è buono, che Dio opera per il nostro bene, che agisce per il nostro bene e che è potente di farlo. Sono trascorsi per esempio 50 anni da quando Marcella ed io abbiamo deciso di prendere sul serio questa verità, questa unione tra la bontà di Dio e la possibilità di fare quello che Lui decide. E possiamo testimoniare che questa è una preziosa verità. E su queste promesse che coscientemente o tacitamente abbiamo fatto, si basano le nostre promesse, si basano proprio su questo binomio, la bontà e la potenza di Dio, la capacità di Dio. E proprio perché Lui è stato capace di mantenere le sue promesse, cosa che naturalmente non sempre noi abbiamo fatto, che oggi possiamo lodarlo. A te, dice il salmista, spetta la lode, o Dio che dimora in Sion, a te il compimento delle promesse. Dobbiamo avere in noi la stessa convinzione che c'era nel cuore di Paolo. Infatti, e questa è un'espressione che mi piace tantissimo, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, non nelle circostanze, non nella storia, non in tante altre cose, ma in Lui il compimento delle promesse. Sono in Lui. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. C'è qualcuno che ha dei dubbi, a proposito di dubbi, sulle promesse di Dio e che qui non riesce a lodarlo per queste? C'è qualcuno che alle promesse di Dio non può dire Amen? Amen. Quali sono le promesse di Dio? Sono tantissime, vorrei elencarle soltanto un paio. Su questo tema, mi scuso per chi era a Cogne, mi sono soffermato più di una volta negli studi là, ma è troppo nel mio cuore, non riesco a non dirlo, e mi sembra che sia una delle promesse di Dio più evidenti. Lui ha promesso di essere sempre con noi. C'è una presenza costante di Dio. Nessuno, si scrive in Giosuè, nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ma è una preziosissima promessa che riguarda anche noi. Giosuè, sappiamo, ha avuto l'oneroso incarico di guidare il popolo attraverso il deserto verso la terra promessa, ed è proprio in questo momento che Dio rifà questa promessa: sarò con te, vai avanti, non è facile, è dura, ma vai avanti perché io sono con te. Sono certo, dice il Signore, che non sarà facile, ma io sono con te. La paura di non farcela di Giosuè, di essere inadatto al compito, era senz'altro presente in lui, ma l'incoraggiamento di Dio: non ti dico che devi abbandonare dubbi o paure, ci saranno sempre, ma sappi che tra i dubbi e le paure che io sono con te. Anche Gesù, dopo aver affidato un grande compito alla Chiesa, forse ancora più grande di quello di Mosè, andate per tutto il mondo, ha detto chiaramente: io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Noi non siamo condottieri, almeno io non mi sento condottiero, sarò tutta più un condottiero zoppo e molto debole. Non siamo condottieri come Gesù, ma abbiamo avuto lo stesso incarico come Gesù è, lo stesso incarico degli apostoli, scusate, essere predicatori e testimoni di qualche cosa che il mondo intorno a noi spesso non capisce e non accetta. Non è facile il compito che ci ha affidato Gesù, non è facile essere testimoni di Gesù e della sua parola. Però l'andate di Gesù, attenzione, preso nel contesto, non significa armatevi e partite, come qualcuno ha detto un tempo. Significa: andate, io sono con voi, quindi andiamo. Gesù ha detto: andiamo insieme. Una testimonianza, la nostra, che non si limita a essere chiaramente verbale, ma che va data con la vita, nella famiglia in primis, nella Chiesa, nella società in cui viviamo. Non è sempre facile, è un compito arduo, difficile, che costa qualche cosa, ma Gesù, l'Emmanuel, è con noi. Abbiamo, miei cari, bisogno di non perdere mai di vista, anche a te, Jonathan, lo dico, che dovrai affrontare questa nuova impresa, non dimenticarlo. Dio è con te, Dio è con noi in ogni circostanza. Probabilmente il 19 ci riserverà qualche sorpresina amara, non lo so, spero di no per ciascuno di noi. Anche tu dovrai affrontare qualche cosa di non piacevole, ma miei cari, Dio è con noi, è lì. Si sdraia anche lui, se siamo in ospedale si sdraia proprio a fianco a noi nel letto d'ospedale. Gesù non ci manda mai da soli. Siamo in cammino come i due discepoli di Emmaus e spesso non riusciamo a vedere Gesù che cammina a fianco. Era semplicemente un passante, no? Chiacchierano del più e del meno. L'hanno scoperto a causa di un segno, di un gesto. E anche noi delle volte abbiamo bisogno di un gesto, di un segno da parte di Dio per riconoscerlo. E io sono convinto che Dio ce lo dà. Ogni tanto ci dà qualche segno, qualche gesto particolare per dire: senti, io sono con te, non dimenticarlo mai. Da non dimenticare una cosa però: che Dio ci fa sentire la sua presenza anche attraverso i suoi figli. I miei giorni, lunghi giorni all'ospedale, sono stati veramente resi più leggeri, più sereni, più felici da tutte le visite che ho ricevuto. Sono state veramente preziose per me, non soltanto perché il tempo all'ospedale non passa mai, ma proprio perché senti non soltanto la vicinanza di un fratello, di una sorella, di una persona cara, senti la vicinanza di Dio, senti che Dio attraverso quel fratello, quella sorella, non ti ha lasciato solo, è con te. Ed è per questo che Gesù insiste nel capitolo 25 di Matteo di andare a visitare gli ammalati, i carcerati. Perché attraverso questo noi facciamo sentire non soltanto il nostro affetto, non solo la nostra presenza, ma facciamo sentire che Dio si prende cura di loro attraverso di noi. Non dimentichiamolo mai. Per esempio, una notizia: Gesù è all'ospedale, deve essere operato. Ma chi di noi non correrebbe subito ad andarla a trovare? Matteo 25 dice questo. quando tu sei andata a visitare quel fratello o quella sorella, è come se l'avessi fatto a me. Quindi ci sono questi intreccio di cose. Allora, la sua amorevole cura nel provvedere i nostri reali bisogni è un altro aspetto della sua, delle sue promesse. Gesù lo ha promesso. Permettiamogli di operare in questo senso. Abbiamo parlato a lungo di questo al campo, ma permettetemi di dire ancora qualche cosa. Noi crediamo, abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato, crediamo nella bontà di Dio. Crediamo che Egli sia capace di prendersi cura dei nostri reali, sottolineo reali bisogni. Dio ha fatto qualche promessa a questo riguardo? Sì, l'ho fatto ripetutamente, in modo particolare sul mondo e sul monte. Ad ogni domanda che ci poniamo a questo riguardo possiamo rispondere con un deciso sì. Allora bene, facciamo in modo che la nostra vita sia coerente con questa fede che abbiamo, che Dio può provvedere ai nostri reali bisogni. Non credete, miei cari, che dubitare di questa promessa significa fare Dio bugiardo? Dubitare che Egli possa provvedere i nostri bisogni non significa mettere in dubbio la sua bontà, la sua capacità di farlo. Fra le tante promesse vorrei sottolinearne una ancora, che mi è cara. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Dio è fedele. Questa è una verità che ciascuno di noi può sottoscrivere. La sua fedeltà in ciò che promette è anche dimostrata nella verità esposta nel testo che abbiamo letto. Quale? Proprio il suo aiuto nella tentazione prova. Ricordo che il greco perasmos si può tradurre sia con tentazione sia con prova. La tentazione è prova, la prova è, può essere tentazione. Ma in che modo Dio è un aiuto nella tentazione? Per esempio dice espressamente il testo di Dio non permette che la tentazione sia al di sopra di ciò che noi possiamo sopportare. Noi con l'aiuto di Dio possiamo resistere alle frequenti tentazioni della vita. Ricordo, forse anche voi ricorderete, al telegiornale è stato detto forse più di una volta la frase di quel sacerdote colto in flagrante con una ragazzina in atteggiamenti poco cristiani in macchina, ha detto: ma Satana, il diavolo mi ha fatto lo sgambetto, non è colpa di mia, se è lui che mi ha fatto lo sgambetto è lui il farabutto, io non c'entro niente, io sono solo inciampato. In altre parole, cerchiamo di evitare di assumere le nostre responsabilità, ma troppo spesso abbiamo anche noi lo stesso atteggiamento. Le circostanze erano tali che non potevo resistere alla tentazione. Non è vero. Una simile affermazione fa Dio bugiardo. Dio si offre una via d'uscita, dice il testo. C'è sempre un modo per uscire dalla tentazione. Dio l'ha promesso. Occorre solo avere quella sensibilità, quell'intelligenza di capire quella via d'uscita che Dio ci offre per uscire fuori dalla tentazione. Allora, però possiamo dire all'inizio di questo anno, per tutti gli altri giorni che seguiranno, la tentazione del nemico non è, sottolineo, non è irresistibile. Non lo è. Gesù poi ne ha dato ampia prova nella tentazione del deserto. Tantissime sarebbero, sono tante, 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 da farci 10 anni di studi sulle promesse di Dio. Ma fermiamoci qui, vorrei ora passare alle nostre promesse. Allora, la prima domanda che mi viene in mente: è lecito fare le promesse conoscendo la nostra fragilità, la nostra incostanza? È opportuno fare promesse sapendo che c'è il rischio di non mantenerle, quindi sentirci frustrati, sentirci in colpa? Secondo il saggio predicatore, Ecclesiaste 5,5, dice: è meglio per te non fare voti, promesse, che farne e poi non adempierli. Tenendo presente questo, però, il mio personalissimo parere è questo: è meglio rischiare, lo sottolineo con forza, è meglio rischiare la caduta piuttosto che una vita piatta, una vita vissuta in pantofole, come Pietro. Pietro ha rischiato. L'Apostolo fa una promessa a Gesù: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, per me non lo sarai mai. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro lui: quando anche tutti gli altri, quando anche dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Poche ore prima l'ha detto del suo rinnegamento. Una solenne promessa che si infrange subito dopo la dura scogliera della realtà. Nonostante questo, cosa succede a Pietro? Rimane l'apostolo al quale Gesù affida degli incarichi particolari. C'è una spiegazione in tutto questo. Nonostante conoscendo la sua fragilità, la sua incostanza, il suo essere ballerino, Pietro fa delle promesse. Non le mantiene, ma ha avuto il coraggio di farle. Sapete che la Bibbia parla molto delle promesse, sulle nostre promesse. E il libro dei Salmi, in modo particolare, parla delle promesse che noi facciamo. Parla della lode, e spesso allegata alla lode c'è la promessa. Leggo di seguito alcuni testi presi dai Salmi. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e la lode, e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi ancora: io manterrò le promesse che ti ho fatto. O Dio, io ti offrirò sacrifici di lode. Così loderò il tuo nome per sempre e adempirò ogni giorno le promesse che ti ho fatto. Poi entrerò nella tua casa con olocausti, adempirò le mie promesse e le promesse che le mie labbra hanno pronunciato, che la mia bocca ha proferito nel momento della difficoltà. E ancora: adempirò le mie promesse al Signore e lo farò in presenza di tutto il popolo. Sembra quasi, leggendo questi testi, che non si possa lodare Dio senza fare delle promesse. Sono intimamente connesse l'una all'altro, la lode e il fare delle promesse. Sono strettamente collegate. Non si può lodare Dio a prescindere dalle promesse. Anzi, la promessa sembra insita proprio nella lode stessa. È qualcosa che forse non ci avevamo mai pensato. Perché troviamo questo stretto accostamento tra la lode e le promesse? Che genere di promesse? Abbiamo iniziato dicendo che una promessa è un impegno. Un impegno che prendiamo con qualcuno. Bene, una domanda: è possibile lodare Dio e prescindere o scindere da questa lode il nostro impegno di servirlo? La lode è parte essenziale del culto. È vero. Culto e sacrificio sono semanticamente simili. Un culto è un servizio reso a Dio, è un sacrificio di ringraziamento. L'Apostolo Paolo inizia quella che è la seconda parte della sua lettera ai Romani. Insomma, io alla Romani devo infilarcela sempre, in qualche modo. Quella dedicata appunto al comportamento, all'etica, al fare, un'etica che comprende anche la nostra vita religiosa, il culto appunto, con queste parole. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Culto spirituale traduce il greco logikēn latreia. Logikēn è razionale, logico, intelligente, e latreia può essere tradotto sia con culto sia con servizio. Il culto perciò è un servizio sacro, un servizio intelligente che noi rendiamo al Signore. Non è un caso che questa esortazione la troviamo proprio all'inizio della parte etica, quella che comprende la nostra vita pratica di ogni giorno, quella parte che esprime il dunque della fede, è il fare che segue il credere. Il fare non può essere svolto senza impegno. Per favore, non facciamoci trascinare dal tempo, dalle circostanze, così come se fossimo dei relitti in un mare. Non è questa la nostra vita. La nostra vita dobbiamo guidarla noi con l'aiuto di Dio, non lasciarci trascinare dalle circostanze, non lasciarci trascinare dai sentimenti, non lasciarci trascinare da tutto ciò che può così portarci a destra. No, la nostra vita dobbiamo prendere noi, forse è una frase che non soddisfa tutti, ma dobbiamo prendere noi il timone della nostra vita sotto la guida del Signore, con delle promesse, con degli impegni ben precisi. Voglio guidare la mia vita in questo 2019, voglio prendere il timone della mia vita con Dio al comando, chiaramente, ma voglio portarla dove Lui vuole. Il fare non può essere svolto senza impegno, senza metterci, come dice Pietro, da parte nostra ogni impegno. Abbiamo citato Pietro laddove parla delle promesse di Dio, e il testo che abbiamo citato prosegue in questo modo: voi per questa stessa ragione, mettendoci, attenzione, piccoli, grandi, giovani, vecchi, tutti quanti, voi, tu Gianni, per questa stessa ragione, mettendosi da parte vostra ogni impegno, e gli impegni si esprimono con delle promesse, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Chi vorrebbe essere un credente di questo tipo? Chi non lo vorrebbe essere? Un credente che possiede la fede, la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza. Se avessi più pazienza anche mia moglie sarebbe molto meglio. La pietà, l'affetto fraterno, l'amore, un credente che non è né pigro né sterile. Chi non vorrebbe essere così? Miei cari, vorreste essere così? Un credente che conosce il mondo intimo e profondo il nostro Signore Gesù. La strada è quella dell'impegno. La strada è quella dell'impegno che si materializza, si estrinseca con la promessa. So che è rischioso fare promesse. Pietro l'ha fatta, è stata una caduta rovinosa. Ma noi vogliamo rischiare alla gloria di Dio. In questo anno voglio crescere di più per essere più maturo per la gloria di Dio. Allora, miei cari, impegniamoci con una promessa davanti a Dio, cerchiamo di cogliere tutte le occasioni che il Signore ci offre, quelle occasioni che ci vengono date così nel corso del nuovo anno, per mantenere le promesse. Chiediamo a Lui costantemente l'aiuto necessario per realizzare questo desiderio. Comincia mentalmente a formulare una promessa per questo anno. Fallo e chiedi al Signore la sua forza, la sua intelligenza per metterla in atto, ma non lasciare passare questa senza un impegno dimostrato con delle promesse fatte. Che Dio vi benedica.